Radio Radicale da Torino, un nuovo appuntamento delle parole e le cose. Torna sulle frequenze di Radio Radicale Carlo Greppi. Ben trovato, Carlo.
Grazie, grazie mille.
Allora, siamo qui per parlare del tuo ultimo libro, edito da UTET, La storia ci salverà, sottotitolo Una dichiarazione d'amore. Allora, la storia come oggetto di studio la conosciamo bene, ma quando per lo storico diventa un oggetto di educazione anche sentimentale e politica?
Credo che debba essere così sempre, nel senso che nei percorsi che hanno portato me ad innamorarmi della storia, a volerne fare un po' la mia ragione d'essere professionale e non solo, sono, come dire, radicate appunto nello studio dell'essere umano, dell'uomo nel tempo, come dicevano i grandi storici francesi, e per cui nella storia cerco sempre in qualche modo qualcosa che ci racconti come siamo fatti, come siamo arrivati a essere fatti così e come possiamo evitare di scivolare in errori che già conosciamo troppo bene. Non tutti intendono la storia in questo modo, ma io credo che solo appunto se la consideriamo un utile strumento per guardare al presente e al futuro possa essere, come dire, degna di attenzione, se no diventa un puro esercizio di erudizione.
Ecco, un esercizio di erudizione che ovviamente può costar caro perché tu, come scrivi nel libro, rispondendo a uno studente, a tuo avviso la storia è diciamo, l'eterna lotta tra il bene e il male, forse aggiungi, e una lotta che, come appunto titola il primo paragrafo, non avrà mai fine, però è una lotta che ci può comprendere, come giustamente dicevi, quali sono, possiamo dire, anche i vizi di forma dell'animo umano, perché la storia è anche, come dire, una sorta di mega radiografia sull'interiorità del pensiero e sull'interiorità delle inclinazioni dell'uomo. Allora, diciamo, la storia che interessa a te e che, diciamo, interessa anche a me, immagino anche agli ascoltatori, è principalmente, una storia costituita non solo dai grandi avvenimenti e questioni storiche e storiografiche, ma è anche un po' la storia della quotidianità, quella storia laterale. Forse partendo da questa tua analisi e da questa luce laterale che dovrebbe illuminare il cammino di studio, è forse possibile riappropriarsi della storia come di una materia non solo di studio, ma proprio di parametro rispetto alla vita contemporanea.
Ma assolutamente sì, me lo auguro. Guarda, purtroppo in questo è ormai secoli che la storia è percepita come appunto un elenco di date e di personaggi molto noti, tra l'altro in gran parte uomini, di personaggi potenti da in qualche modo imparare a memoria quasi come una litania senza senso. Ovviamente sto generalizzando perché per fortuna
Certo.
è pieno di esempi di segno opposto nel mondo della scuola, nel mondo della divulgazione, però comunque permane questa percezione della storia, soprattutto appunto tra i ragazzi nel mondo della scuola, come una materia noiosa che non ha niente da dirci. Chiaramente, diciamo, partire innanzitutto dalla storia di chi potente non fu è una cosa interessante, utile e credo anche doverosa da fare. Ma appunto sia per avvicinarci, per sentire la storia più vicina a noi, che per il portato, diciamo, etico, politico e civile che questo tipo di approccio ha. Ovviamente anche questo da decenni si tenta di in qualche modo di ribaltare il guanto, di provare a raccontare la storia, si diceva, dal basso, comunque non dall'alto, comunque in maniera critica verso l'alto. Ma credo che non siano mai abbastanza gli sforzi appunto per provare a imporre un'altra visione della storia, ecco.
Ecco, da questo punto di vista chiaramente si innesta ovviamente su come la storia viene in qualche modo condivisa e insegnata all'interno delle scuole e quanto la storia rivesta un portato di specificità e importanza nell'educazione delle giovani generazioni. Chiaramente educare alla storia, diciamo, dovrebbe essere un po' come educare alla matematica, è un certo modo di intendere il mondo, tutto ovviamente ripassa sotto la luce della storia, però spesso notiamo che un approccio anche abbastanza passato e antico fa sì che questo amore nei confronti della storia subentri magari in età quasi adulta, magari ci si appassiona ad un dato periodo storico e non, diciamo, ad un modo di vedere la vita. Da questo punto di vista, il panorama sia politico che dell'informazione e al tempo stesso delle istituzioni scolastiche nell'arco di questi anni ha operato una sorta di destrutturazione della storia, una destrutturazione che va di pari passo con un disconoscimento del ruolo politico della funzione scolastica. Ecco, quanto vanno di pari passo l'uccisione programmata di una certa politicizzazione degli eventi e quindi complessità, racconto della complessità e possiamo dire sfilacciamento dei termini importanti e centrali del conflitto storico.
Ma guarda, si parla ormai da tempo di crisi della storia e sicuramente, come dire, non c'è un disegno uniforme, la realtà è sempre pluricausale,
Certo.
per cui questo tentativo, diciamo, convergente in alcuni casi di demolizione della legittimità della storia per come la stiamo intendendo qui, è sicuramente complesso, articolato, non viene da una sola parte, però è indubbio che dovendo appunto banalizzare, ma è una cosa molto vera, che al potere, qualunque veste abbia, ha sempre dato molto fastidio allo spirito critico, in generale una cittadinanza che sa pensare. E la storia è la prima materia, è forse quella che più insegna a pensare appunto alla società in cui viviamo, a confrontarla con quella da cui veniamo, con le aspirazioni che abbiamo, di libertà, di uguaglianza, di giustizia sociale. E tutto quanto, per cui chiaramente una storia asettica è puramente nozionistica, appunto, diciamo ne neutra, fa comodo a molti. Si parla tanto di oggettività, che ovviamente la chimera è irraggiungibile perché noi siamo esseri umani, lo siamo noi storici, lo siete voi giornalisti, lo sono gli insegnanti, lo sono i politici, per cui si può solo approcciare al passato perché tutto intorno a noi in qualche modo ci rimanda al passato. Con grande onestà intellettuale, ma da esseri pensanti che hanno dei valori di riferimento, che li vogliono in qualche modo coltivare e far conoscere, nel caso della scuola, a chi è più giovane.
Ecco, all'interno di questo dibattito che stiamo appunto raccontando c'è proprio questa idea di discernimento su cosa è bene e cosa è male. Spesso diciamo questa è la prima polarizzazione che il nostro inconscio fa nel momento che si pone di fronte a delle storie o comunque a un tasso di problematicità evidente. Ecco, di questo argomento forse se ne parla anche poco nel dibattito pubblico, cioè ovviamente non esiste un'oggettività tra bene e male, perché come dicevi siamo una pluralità di intenzioni e di sentimenti, però è interessante capire come all'interno della ciclicità della storia esistono dei punti di non ritorno, esiste il cosiddetto male assoluto, come qualcuno lo chiamò. Ecco, intorno a questo spesso invece c'è un'opera di destrutturazione che spassa per la delegittimazione, nel nostro caso in Italia, della lotta partigiana, della lotta di liberazione, che è, diciamo, l'argomento che divide, che in qualche modo ancora crea una certa desertificazione intorno all'argomento. Ma al tempo stesso possiamo anche diciamo, vedere che forse le generazioni di adesso hanno più amore e senso di appartenenza per questa storia di cui si stanno perdendo anche i testimoni. Allora, come si coniuga questa scelta di discernimento con il prendere parte, l'essere partigiani e lo stare all'interno di una storia?
Ma guarda, bene e male esistono, come dicevi giustamente tu, e io mi sono occupato per tanti anni di zona grigia, per cui
Certo.
perfettamente consapevole del fatto che nel bene si annidino porzioni di male e viceversa, e questo vale ovviamente per ciascuno di noi, e questo, come dire, non ci può portare a un relativismo assoluto, per cui allora tutto bene e tutto male, o viceversa. Hai fatto un esempio, perfetto in questo senso, cioè la lotta partigiana. Seppure aveva al suo interno ovviamente anche individui opportunisti, violenti e tutto quanto, era smaccatamente diversa dalla Repubblica Sociale, che aveva innalzato la violenza a un valore, che aveva un altro tipo di idea di società escludente, repressiva, dalla quale peraltro veniva, cioè il fascismo, fattosi ancora più feroce negli ultimi 20 mesi. E in questo caso, al di là del fatto che tra l'altro l'Italia nasce dall'esperienza della Resistenza, con cui è profondamente ancorata l'Italia democratica alla Resistenza, questo a scuola va insegnato, va raccontato tutto quanto, però non bisogna mai esimersi, come dire, dall'avere una posizione. Io faccio un esempio, come dire, più universale: c'è tutto il secondo capitolo del libro che è dedicato alla storia universale. Per me, con tutte le dovute eccezioni, i dovuti distinguo, chi va a combattere per la libertà e per l'emancipazione di altri sta dalla parte del bene. Mi riferisco a chi andò a combattere nella guerra di Spagna, chi adesso è andato a combattere in Kurdistan, e in generale, dico, all'interno dei conflitti c'è sempre qualcuno. Nella resistenza italiana c'erano oltre 50 nazionalità, compresi molti disertori tedeschi della Wehrmacht, per cui c'è sempre qualcuno che sceglie di andare a battersi perché tutti abbiano diritti, appunto, possano accedere a un modello di società diversa. E per me chi fa questa scelta sta dalla parte del bene. Poi si può sempre, come dire, andare in profondità e scoprire che la realtà è sempre molto più complessa di com'è quando ce la immaginiamo da bambini, che ci chiediamo: ma chi sono i buoni e chi sono i cattivi? Dipende, nel senso, dipende, bisogna sempre, come dire, cercare la complessità, però tenendo ben salde le radici etiche e civili del discorso, credo.
Ecco, un tema molto interessante, Carlo, che sviluppi all'interno del libro è quello intorno all'eroe, cioè in particolare un paragrafo, gli eroi che continuiamo a cercare. E questo è un tema caro non solamente, diciamo, a chi fa della materia storica un oggetto di studio, di analisi, come magari posso farlo io anche nella mia professione giornalistica, ma forse il cosiddetto schema di prop sull'eroe, l'antagonista, è forse, diciamo, ancora oggi uno strumento valido per interpretare le pulsioni del presente. Ecco, allora sciogliamolo un po' questo, diciamo, anche questa contraddizione un po' dell'eroe, no? Di questo eroe che continuiamo a cercare.
Ma ovviamente potremmo parlarne per giorni.
Per ore, sì,
Io,
esatto.
sì, no, collegandomi a quello che dicevo prima, io ho ben presente le figure che sono, sì, non esito a definire eroiche, appunto, nel passato recente, io mi occupo in particolare di Novecento, ma non solo. Una storia che ho raccontato spessissimo, che accenno anche nel libro, è quella di Paul Grüninger, questo comandante della polizia cantonale del cantone San Gallo in Svizzera, che, rischiando di fatto la carriera, la tranquillità sociale, tutti i propri rapporti umani, e pagando caramente questo suo gesto, fa passare clandestinamente 3.000 ebrei in fuga dall'Austria, divenuta parte della Germania nazista, alla Svizzera. Per me, Paul Gröning è un eroe, punto. E poi sicuramente nella vita aveva avuto anche dei difetti, siamo tutti umani, siamo fatti di carne e sangue. Però ho fatto appunto solo l'esempio più recente: prima citavo la guerra di Spagna, sempre in quegli anni lì, appunto abbiamo decine di migliaia di europei, e non solo, tutto il mondo, che vanno a combattere per difendere la Repubblica Spagnola dal colpo di Stato di Franco. Poi il meccanismo si incarta all'interno, appunto, della stessa, come dire, armata del bene, definiamola. Ci sono anche conflitti interni terrificanti che ci mostrano come ogni volta poi, appunto, la realtà sia meno a tinte nette di quello che vorremmo. Però chi prese le armi per andare a difendere la Repubblica Spagnola, per me è un eroe. Beh,
Certo.
cito George Orwell su tutti, che è uno dei personaggi citati nel libro, che poi ha fatto molti conti con questo tema del male che appare dove meno te l'aspetti, però no, non ha perso la fiducia nel genere umano, come scrive.
Ecco, sì, infatti questo è un tratto molto molto interessante e importante. Siamo quasi in chiusura, Carlo, e una riflessione la farei proprio intorno al tema, diciamo, che attraversa anche un po' le cronache di questi giorni, il dibattito intorno alla memoria, ma soprattutto, se vuoi dire, questa scia di azioni criminali, tra virgolette, diciamo, di chi va davanti abitazioni di persone di religione ebraica, di case precedentemente abitate da antifascisti, da partigiani, reduci da campi di concentramento e affigge o scrive appunto frasi come qui abita un ebreo, fa svastiche e via dicendo. Ecco, al di là della, diciamo, chiara stigmatizzazione, questi gesti forse raccontano e nascondono molto di più di quello che diciamo la mera cronaca o giudiziaria o comunque delle pagine locali dei giornali ci racconta. Cioè, questi episodi non sono chiaramente da ascrivere solamente al diciamo a come fanno molti, a una bravata, diciamo a un gesto privo di senso, ma forse sono delle eruzioni che poi vengono anche confortate, diciamo positivamente dalle statistiche in cui si dice che il 15% degli italiani non crede all'esistenza dei campi di concentramento. Insomma, sono non solo dei segnali di malessere, ma forse dei segnali d'allarme. Basti anche pensare, diciamo, al tentativo di censura che vi è stato a Torino nei confronti di Eric Gobetti, un altro storico che si occupa di un'altra vicenda altrettanto interessante, relativa diciamo, ai crimini dei militari italiani oltre confine e al confine appunto istriano, dalmata e giuliano. Ecco, tutto quanto questo diciamo, sono tutti indizi che costituiscono una prova, ovvero che la situazione in qualche modo è grave per via di una serie di concomitanze, cioè a una politica a cui serve, e quindi questo antisemitismo e antifascismo è servente rispetto alla creazione di un clima, però in qualche modo ci interroga anche su quali siano le cose migliori e più giuste da fare per arginare e sconfiggere questi fenomeni.
Ma guarda, sicuramente appunto il clima politico degli ultimi 2 anni ha ampiamente legittimato questo tipo di atteggiamenti squadristi, e penso all'ultimo caso, forse non è neanche più l'ultimo, quello della citofonata a Bologna, e in generale, come dire, c'è tutto un mondo con pulsioni parafasciste, razziste, antisemite e via dicendo, anti-antifasciste, che in qualche modo si sente appunto legittimato in questi atteggiamenti che hanno vissuto un loro sdoganamento appunto per colpa della politica più becera dell'estrema destra italiana. Dopodiché io penso, l'ho anche detto in un incontro pubblico con Alessandro Barbero, collegandomi a quello che dicevamo prima sul tema degli eroi, io penso che questi gesti inqualificabili, che però appunto bravate mi rifiuto come te di usarlo come lemma, però possono essere semplicemente dei gesti isolati di una persona di Mondovì o del quartiere di Torino e via dicendo. Io credo che sia nostro compito, come dire, non stare in coda a queste narrazioni tossiche, ma in qualche modo smarcarsene e usarle come occasione per raccontare, per esempio, chi era Lidia Beccaria Rossi, a proposito di eroi, no? Lidia Beccaria Rossi, staffetta partigiana, deportata a Ravensbrück, è una delle testimoni più straordinarie della deportazione politica italiana, in più femminile, che fino al giorno prima di quel gesto obbrobrioso, scusa la parola che dico malissimo, nessuno conosceva. Certo, noi storici, noi addetti ai lavori, sappiamo benissimo chi è Lidia Beccaria Rossi, ma nello spazio pubblico nessuno lo sapeva, ed è finita in prima pagina su Repubblica, su un sacco di giornali, al posto che far circolare quelle foto orribili di svastiche e come dire, appunto, frasi razziste, via dicendo. Ribaltiamo la narrazione, usiamo quello spazio, come dire, insperato per raccontare chi era Lidia Beccaria Rossi e Arianna Fioreni e tutte le persone che vengono fatte oggetto di questi atti di squadrismo. Lo stesso dicasi con la vicenda che ha colpito Eric. Noi abbiamo promosso un appello che è stato firmato da 400 persone in pochi giorni, tra l'altro esponenti di spicco della cultura italiana, organizzazioni come Arci Nazionale e via dicendo, in cui ribadiamo quello che diciamo da anni, cioè da quando è stato istituito il giorno della memoria, è che un paese si distingue per quello che sceglie di ricordare, per quello che sceglie di dimenticare. L'Italia ha voluto dimenticare i crimini italiani commessi appunto in questo caso in ex Jugoslavia, nella campagna jugoslava, ma in Grecia, in Etiopia, in Libia, in Spagna e poi in Francia, in Albania, in Russia. E allora un paese che non vuole ricordare che cosa è stata la guerra d'aggressione fascista per 3 anni è un paese che ha dei serissimi problemi con il suo passato e che è ostaggio di una narrazione, come dire, di stampo di matrice neofascista su quel, come dire, nel caso specifico sul confine orientale, che vuole raccontare solo un piccolo segmento di quella storia per delle ovvie ragioni nazionaliste, se non dichiaratamente neofasciste. E allora, appunto, cerchiamo di agire in contropiede, raccontando la storia come abbiamo scritto un appello, raccontiamo la storia, ma raccontiamola tutta.
Bene, allora, noi ringraziamo ancora una volta Carlo Greppi per essere
Grazie a
stato
voi.
con noi. Ricordiamo che in libreria per UTET trovate il suo ultimo libro, La storia ci salverà, una dichiarazione d'amore. Grazie ancora Carlo per essere stato con noi e grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito sino a questo momento. Rimanete con noi perché continuano le trasmissioni su Radio Radicale.